Ciao, bentrovati, grazie di cuore Dacia Maraini, grazie perché oggi festeggiamo il nostro 50° dialogo, 50 libri, 50 settimane, ci
Complimenti.
avviciniamo all'anno, quindi, e lo festeggiamo con Il coraggio delle donne, faccio vedere, Dacia Maraini, Chiara Valentini. E sono molto contento perché non è la prima occasione in cui parliamo di liberazione femminile, anche diciamo così, di battaglia femminista. Anzi, li voglio ricordare, colgo l'occasione, tanto faccio subito. Abbiamo parlato con Annalisa Corrado delle ragazze che salveranno il mondo,
Ah, bene.
con Cecilia D'Elia, Nina e i diritti delle donne. Questo nelle domeniche passate. Poi una bellissima occasione con Valeria Valente, che è la presidente della Commissione contro il femminicidio, con la quale abbiamo parlato di Invisibili, questo libro monumentale di Caroline Criado Perez, come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo, dati alla mano. E poi tra qualche domenica tornerà Cecilia D'Elia con Giorgia Serughetti, con Libere tutte, dall'aborto al velo, donne del nuovo millennio. E naturalmente queste occasioni si sono alternate con tante altre puntate in cui abbiamo invitato scrittrici, saggiste, giornaliste, attrici, con le quali abbiamo parlato appunto di romanzi e disagi di tutti i temi. Intanto la prima domanda è come nasce questo progetto. È davvero, qualcuna mi ha detto, devo citare appunto Cecilia D'Elia, è un libro importante, questo scritto in questo dialogo epistolare da Ciamaraini e Chiara Valentini. È diviso in due parti, in cui la prima parte appunto si concentra su lo sviluppo della teoria dell'emancipazione e della liberazione femminile, poi la storia del femminismo, in un dialogo serrato anche sulle diverse storie, le diverse biografie, le due biografie che si intrecciano con questa storia più recente, anche una lettura di quello che è successo nei secoli passati, e una seconda parte in cui ci si concentra proprio su sei biografie di sei donne coraggiose. Devo dire che alla lettura si può leggere anche prima la seconda parte e poi la prima, in qualche modo sono complementari e viaggiano in parallelo. La seconda parte, devo dire, voglio partire da questa perché inizia dalla figura amorevole dei padri di queste donne coraggiose. Siccome sono padre di una bimba di 22 mesi, è stata, diciamo così, anche un'emozione a leggerla. Comunque, le biografie sono Ipazia, Olympe de Gouges, che scrive la dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine, Vibia Perpetua, Cristina Trivulzio di Belgioioso, Costanza d'Altavilla, Renata Viganò, che ha scritto L'Agnese va a morire. Appunto, come nasce questo progetto e anche perché queste sei biografie, tra le altre, che vengono anche citate come possibili altre figure.
Nasce un po' per caso, cioè noi parlavamo e discutevamo degli argomenti che sono all'ordine del giorno, no? La violenza che cresce, il rapporto con i movimenti delle donne, che cosa è rimasto, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto ci scrivevamo perché con la pandemia non ci potevamo più vedere e allora abbiamo pensato, ma questo forse è un materiale che potrebbe interessare anche qualcun altro, e così poi l'editore ha voluto anche lui, ci ha messo la sua, e quindi alla fine è diventato un libro. In quanto alle ultime ritratti, beh, noi abbiamo pensato tutto soltanto teorico non va bene, forse ci vogliono degli esempi, e abbiamo preso degli esempi storici, no? Perché invece di andare sull'oggi, ce ne sono molti di più, ma quando i tempi erano tanto duri per le donne che non avevano accesso agli studi superiori, alle professioni, certo, allora era molto più difficile per una donna essere una intellettuale o una scienziata o una politica, come sono state queste donne. Per questo abbiamo scelto alcune donne, poi ce ne sono tante, ma insomma alcune donne, io mi sono soffermata di più su quelle più antiche e Chiara su quelle più moderne, nel senso del Settecento, io parlo addirittura del 400 dopo Cristo.
E devo dire che tra queste non si narra, ma insomma c'è la storia di questa poetessa che viene riscoperta, fatta conoscere da Benedetto Croce, e mi ha fatto venire in mente subito l'Abruzzo. Non posso non citarlo perché la Ciamaraini è abruzzese d'adozione, il legame con questa terra è è fortissimo, con Pescasseroli. Benedetto Croce nasce a Pescasseroli, e quindi mi fa piacere citarla anche per chiederti, insomma, no, di questa poetessa che viene alla quale viene contestata solo perché ha un rapporto epistolare con un altro poeta.
È veramente incredibile, perché parliamo di Isabella Morra, no? Che poi appunto è stata scoperta da Benedetto Croce, quindi non da una femminista, ma da un grande storico, che però aveva questa sensibilità riguardo alle donne. E lei è stata completamente dimenticata e trascurata, e invece appunto lui è tirata fuori. Lei era, il padre è dovuto andare via perché il padre era per i francesi, mentre poi in Italia sono arrivati gli spagnoli, e lui è dovuto andare via, è andato in Francia con i due figli maggiori. La figlia minore è rimasta in Italia, e con la madre non potevano più stare a Roma, sono andati in Basilicata, in un castello in mezzo ai boschi, molto più selvaggio di questo mondo, in un posto molto selvaggio in mezzo ai boschi, dove c'erano lupi e animali selvatici. E questi ragazzi vengono su molto, appunto, selvatici, pensano solo alla caccia. Lei viene a sapere, lei è invece molto colta, legge libri, scrive poesie, è una ragazza, è giovanissima, c'ha 20 anni, è una ragazza che ama i libri, ama la cultura, ama la conoscenza, e scrive poesie. E viene a sapere che in un paese vicino, in un castello vicino, c'è un poeta di origine spagnola, Diego de Sandoval, che scrive anche lui, che ama i libri. Allora lei gli manda un messo di nascosto, perché parlare con un uomo per una ragazza vergine, insomma, era una cosa scandalosa. Ma lei sfida questo tabù per mandargli una lettera, e si mettono a corrispondere parlando di letteratura, scambiandosi poesie. I fratelli lo vengono a sapere e ammazzano la sorella, per difendere l'onore della famiglia, secondo loro, ammazzano la sorella che aveva 23 anni, e poi dopo un anno addirittura, perché lui scappa sapendo che lo cercavano, poi torna pensando che ormai la cosa sia risolta, invece ammazzano pure lui. Questo per dire, no? Ecco, l'idea della famiglia medievale, in cui le donne erano come una bandierina dell'onore della famiglia, per cui qualsiasi cosa facessero sporcavano questa bandiera, e i fratelli o i padri avevano diritto, perché loro poi hanno preso pochissimo per questo delitto, che è un delitto per l'onore della famiglia.
Voglio dire a quelli che hanno già letto il libro, che lo leggeranno, che questo approfondimento della storia non c'è nel libro, quindi è un di più che magari può arricchire la lettura.
È citata
due volte, ma appunto solo l'inizio della storia, invece questo è il suo sviluppo molto, molto interessante, che io non conoscevo. Torniamo all'ultima biografia, perché ci ricongiunge con l'oggi, cioè Renata Viganò. Leggo a pagina 156. Più volte chiederà di non fare retorica populista sulle sue origini. Non era una figlia del popolo e del bisogno, diceva spesso aveva avuto un'infanzia agiata e serena. La condizione proletaria sarà una scelta ispirata a un impulso semplice di tipo morale. La mia estrazione borghese non impedì che fossi portata a preferire le persone del popolo alla vellutata, stagnante, bigotta simulazione della classe cui appartenevo. Voleva diventare medico, non potendolo fare decide di diventare infermiera. E questo mi ha fatto pensare alle prime pagine, alla situazione attuale. Naturalmente affrontiamo una condizione drammatica, una grande crisi sanitaria, alla quale naturalmente è seguita e segue una crisi socio-economica. In prima linea ci sono state le donne, innanzitutto, donne e uomini, ma donne, infermiere, dottoresse, che si sono misurate e si misurano contro la pandemia, dai pronto soccorsi ai laboratori di ricerca in cui si sperimentano i vaccini, e poi c'è il tema appunto degli effetti socio-economici. La pandemia, il virus in sé colpisce indistintamente, poi abbiamo scoperto, anche il libro dice, più gli uomini anziani che le donne, però gli effetti più devastanti dal punto di vista socio-economico e lavorativo, l'abbiamo visto anche con gli ultimi drammatici dati dell'Istat per quel che riguarda l'Italia, è sulle donne, in particolare sulle lavoratrici. Sono persi molti posti di lavoro, ma è incomparabile il numero di posti di lavoro persi da donne rispetto agli uomini, che ha dimostrato quanto è stata fragile da questo punto di vista la costruzione di una società progressivamente più equa in termini di parità nel mondo del lavoro. E questo è interessante perché all'inizio il dialogo parte proprio intorno, a me è parso, all'idea dell'ottimismo, no? Ottimismo è citato in una lettera sua rivolta a Chiara Valentini, però appunto nel rapporto tra le conquiste delle donne invece di arretramenti che ci sono stati, in questo rapporto si parla di ottimismo. Vorrei chiedere, anche alla luce di quello che sta succedendo, in che misura possiamo essere ottimisti, in che misura invece dobbiamo essere sconfortati da questi, arretramenti.
Ah, è un misto, perché è una tragedia quella che stiamo vivendo, è una tragedia, ci sono tanti morti tutti i giorni, è una cosa terribile, e adesso poi fra l'altro l'età di contagio di questa variante tocca anche i giovani, quindi ormai tutti sono dentro. E questo è vero, però ecco, io, il mio ottimismo mi porta a pensare che una tragedia va affrontata, va vissuta, non nascondendosi con la testa nella sabbia, ma bisogna prendere lo spunto per migliorare, per rifondare alcune tradizioni, uscirne per esempio, no? Oppure comunque per migliorare. Io credo che lo possiamo fare. Perché per migliorare ci vuole soprattutto una volontà, un entusiasmo, un desiderio di creare un futuro nuovo e anche un fatto psicologico. Noi eravamo troppo così, un po' addormentati, possiamo dire, no? Addormentati un po' nel benessere, addormentati nelle abitudini, pensavamo che ormai la vita andava avanti così, senza cambiamenti. Poi ci è capitato questa tegola terribile. Però ecco, prendiamola come spunto per cambiare abitudini, cambiare alcune abitudini, per esempio appunto quella del rapporto con l'ambiente, perché noi abbiamo un rapporto pessimo con l'ambiente, lo stiamo trattando come una pattumiera, per non parlare del rapporto che abbiamo con gli animali. E sono delle cose impossibili, bisogna cambiare assolutamente. Ora, una crisi è un'occasione per cambiare, no? Perché è proprio il momento in cui si va in basso, bisogna fare un grande sforzo, una spinta per tornare su. Questo si può fare. E io penso che molti italiani sono pronti a riprendere in mano la situazione, ad avere un po' di entusiasmo nella ricostruzione del futuro. Altri no. Altri vogliono tornare a prima, negano qualsiasi cosa. Sappiamo qual è l'atteggiamento di molti italiani. E io non lo so, spero solo che vincano quelli che prendono questa occasione per migliorare il paese, per migliorare se stessi.
Questo tema è molto interessante. Io mi occupo da sempre di questioni di ambiente, appunto, poi di transizione ecologica. E in queste nelle pagine di questo libro, a un certo punto si dice una cosa molto, molto interessante e stimolante, cioè l'incontro che oggi può esserci, che oggi è più favorevole, tra culture, ad esempio la cultura ambientalista della sostenibilità e quella femminista, ma ho pensato anche a una certa idea di transizione tecnologica più equa, l'incontro che ci può essere oggi. È assolutamente vero, una delle cose più pericolose è pensare che il nostro nemico è il virus, lo è naturalmente come lo è la febbre, che bisogna far scendere, ma tende a rimuovere questa formula l'origine del virus, che poi è lo squilibrio ecologico, la deforestazione, appunto il rapporto malato con gli animali, e quindi una globalizzazione squilibrata. Gli effetti ricadono molto negativamente su tutti, in particolare sui più deboli, in particolare sulle donne. Una delle cose che qui viene detta è che tra le diseguaglianze, quella tra i sessi è più antica e più profonda anche dal punto di vista simbolico e culturale di quella sociale, diciamo così, tra ricchi e poveri. Ecco, c'è un incontro tra queste culture, visto che peraltro molta parte della leadership ecologista e ambientalista è anche femminile nel mondo, da Greta alla Ocasio-Cortez, per citare solo due nomi.
Ma sì, io penso che i partiti, in un certo senso, i partiti tradizionali è chiaramente stanno scomparendo, ma non perché cattiveria, ma perché sta cambiando il mondo. Cioè, per esempio, il partito comunista o comunque marxista, socialista, si basavano su un mondo diviso in classi. Adesso queste classi non esistono più. Oppure, esempio, era molto importante la classe operaia. La classe operaia non c'è più. Non c'è più la classe operaia, c'è l'automazione e c'è l'industrializzazione anche delle campagne, per cui non ci sono più i contadini. Insomma, cambia proprio il setto sociale, cambia. E lì che bisogna, evidentemente i problemi cambiano e le persone da difendere, o comunque i nuovi poveri, non sono più quelli del sottoproletariato, sono i nuovi poveri, sono i ragazzi che vanno in giro a 8 euro l'ora portando il cibo di qua e di là, oppure gli anziani che non hanno una pensione di 300 euro al mese. È cambiata molto la società. E poi appunto molte donne anche, come abbiamo visto, in questo, che ancora fanno il doppio lavoro. Insomma, di fronte ai cambiamenti sociali, per forza di cose bisogna cambiare atteggiamento, bisogna cambiare modo di riferirsi alla società e anche cambiare i piani del futuro, per il futuro, i progetti per il futuro. E su questo c'è un momento di confusione, secondo me, perché nessuno in questo momento capisce che cosa bisogna fare. Però se uno comincia dalle cose pratiche, no? Senza le grandi ideologie che in questo momento sono in crisi, ma comincia dalle cose pratiche dicendo, ecco, per esempio, perché abbiamo chiuso gli ospedali delle province? Perché abbiamo trascurato la possibilità della presenza di virus così, così pericolosi e così inaspettati e dannosi, le pandemie? Insomma, queste sono le cose. Oppure, qual è il rapporto con i lavoratori, con il luogo di lavoro? Qual è il rapporto delle famiglie con le nuove famiglie? E tutte cose su cui, secondo me, poi si crea una destra e una sinistra, questo sì, ma sui valori, non più sui partiti e sulle vecchie tradizioni, perché secondo me stanno cambiando, appunto non per cattiveria, ma stanno cambiando perché il mondo cambia.
È interessante, per fare un passo indietro, proprio per stare a questo tema, il dialogo che viene anche raccontato a un certo punto tra il movimento femminista e alcuni pensatori marxisti, no? E la riscoperta anche ad alcune pagine, ad esempio Engels, in alcune pagine in cui c'erano intuizioni che potevano appunto riformulare anche il pensiero marxista. Però è interessante perché credo che sia un tema che ci portiamo ormai da 50 anni fin qua, no? Come quel tipo di visione possa essere completamente mutata di fronte sicuramente al pensiero ambientalista da una parte e al pensiero femminista dall'altra, che mostrano oggi una potenza, una capacità di futuro, anche un'urgenza straordinaria. Ecco, però mi incuriosiva anche questo dialogo, come si è sviluppato negli anni 70, cosa che nel libro viene accennato.
Ma insomma, tanto per ricordare, appunto, Engels aveva detto coraggiosamente che nella famiglia l'uomo era il borghese e la donna era il proletariato. Questo l'ha detto lui. Quindi già c'era questa sensibilità. Però purtroppo il marxismo poi come si è sviluppato invece si è basato sull'idea che una volta eliminato il capitalismo, no? Veniva un mondo di uguali in cui non c'era il problema delle donne, perché le donne sarebbero state uguali agli uomini. Invece non è così, non è così, perché anche se si cambia il regime, si passa dal capitalismo al socialismo, abbiamo visto che poi le donne rimangono indietro comunque e che si formano le nuove forme di prepotenza culturale e sociale, no? Ecco. Questa è la realtà con cui ci stiamo scontrando. E credo che, però, mentre negli anni 70 ancora le ideologie erano molto forti, e anche il femminismo aveva una sua ideologia, aveva le sue utopie, adesso sono scomparse. Adesso si va molto sulla prassi, sulla realtà. È appunto quello che dicevo prima, la realtà, per esempio, di fronte all'ambiente. È molto importante che le donne si battono dicendo qui c'è il pericolo proprio dell'estinzione, se non stiamo attenti a quello che stiamo facendo sciogliere tutti i ghiacciai, bruciando tutte le foreste, desertizzando il mondo, sono problemi reali, concreti che riguardano tutti. Importante che siano le donne magari a proporlo con maggiore convinzione degli uomini, però è un fatto che riguarda tutti. Ecco, per esempio, un'altra cosa che durante il femminismo si praticava era l'idea che doveva esserci una separazione fra il mondo degli uomini e il mondo delle donne. Oggi no, oggi nessuno lo pensa più, ma perché in quel momento era importante, perché le donne si dovevano confrontare su alcuni argomenti che andavano chiariti, della storia, del rapporto tra i sessi, eccetera. E oggi no, perché alcune cose sono state conquistate, alcune idee sono cambiate, la sensibilità generale è cambiata, anche se ci sono ancora moltissime discriminazioni, però direi che, insomma, in grosso modo è cambiato moltissimo il mondo, il modo di trattare, di vedere le donne, che poi sono entrate nelle università, sono entrate nelle professioni, in tutte le professioni, perfino tra i militari oggi troviamo le donne, poliziotte, cose che una volta era inconcepibile. Ecco, tutto questo, secondo me, ha cambiato anche il modo di combattere per i diritti civili. Cioè, in un certo senso, le donne si trovano in primo piano e si sentono solidali, però combattono per i diritti civili. I diritti civili non sono femminili, sono diritti civili di tutti. Se noi partiamo dal presupposto che i diritti delle donne sono diritti civili universali, beh, allora coinvolgiamo tutti, no? Anche gli uomini sono interessati a difendere i diritti civili. Questo è il grande cambiamento, secondo me, sta qua.
Anche perché, come giustamente dice Caroline Criado Perez, parlando della città, una città a misura di donna è anche una città a misura di uomo, no? I bisogni dell'uomo si dimostra nell'idea di città un sottoinsieme. Questo, secondo me, si può assolutamente generalizzare. Diritti civili a misura di donna sono. È molto interessante, lo dico a chi ha comprato, comprerà il libro, a pagina 51, gli autori che vengono citati nella formazione, no, anche intellettuale, di Dacia Maraini, per trovare somiglianze alle nostre teorie nelle menti maschili, ci eravamo messi a leggere e poi c'è uno sviluppo di autori e autrici che consiglio. Pagina 51, ma voglio tornare a pagina 48 perché c'è un serrato dialogo sul tema della parità, che torna un po' alle cose che stavamo dicendo. Quando parlo di parità non parlo di un adeguamento sui valori maschili, parlo di una parità di fronte alle leggi, di una parità di fronte ai diritti civili, parità sul lavoro, parità nell'accesso agli studi, eccetera. E poi si dice, molte ritengono che la gentilezza, la cura degli altri, la capacità di sacrificio, l'autocontrollo, la dolcezza, la generosità, la disponibilità siano valori innati della natura femminile. Secondo me sbagliano, no? E appunto si dice, questa è una costruzione culturale, che le donne hanno subito, ma che non è detto che debbano essere oggi rigettate, no? appunto come un effetto nefasto di questa cultura dei padri, perché effettivamente alla domanda che mi sono fatto per quale motivo nella tutela del pianeta sia più in sintonia una certa cultura femminile, qui c'è la risposta: non c'è una ragione biologica che come scrivi molte volte può avere anche addirittura poi una ragione razzista, ma c'è un effetto culturale che ex malo bonum, non so se ho letto bene queste pagine.
No, ma benissimo, perché tutto quello che riguarda la biologia porta al razzismo, e ricordiamoci, è pericolosissimo dire le donne sono così perché hanno un cervello più piccolo, perché sono più sentimentali, perché sono più materne. Non è così. E lo dice molto bene Elena Giannini Belotti in quel bel libro che si chiama Dalla parte delle bambine, no? Lei ha osservato a lungo, perché è stata, ha lavorato con i bambini per tanti anni, lei dice fino a 2 anni i bambini sono uguali, bambine e bambini hanno gli stessi istinti, la stessa gioia di vivere, anche la stessa violenza, naturalmente trattenuta, ma insomma hanno proprio gli stessi atteggiamenti. Poi a 2 anni, lei dice, comincia la separazione dei compiti e dei, dei modelli per cui una donna deve sorridere, deve sedurre, deve sempre essere graziosa, deve pensare alla sua bellezza, eccetera. E un uomo invece deve essere assertivo, deve essere propositivo, deve andare alla guerra, alla conquista, deve essere forte, non deve piangere, se no sei una femminuccia, eccetera, eccetera. Ecco lì poi sono delle radici talmente lontane, talmente radicate, in millenni, perché stiamo parlando non due secoli, ma millenni di storia in cui le donne sono state considerate diverse, inferiori, incapaci, solo importanti perché davano la vita ai figli e poi dovevano occuparsi dei figli, della casa, eccetera, e non avevano nessuna posto decisionale, che poi è quella la grande libertà di decidere, no? Decidere per la società, decidere per il paese, decidere per il futuro del proprio paese. Allora, a molte donne hanno anche introiettato questi tabù, per cui li considerano, non li viene fuori, non viene fuori, c'è una specie di un'influenza storica. Io dico che è anche una forma di sublimazione. Cioè le donne hanno imparato a sublimare più degli uomini, perché sono state costrette soprattutto a sublimare. Sublimare vuol dire trasformare i propri istinti aggressivi in qualche cosa di più positivo, socialmente positivo, e anche autocensura. Infatti oggi vediamolo oggi, no? Un uomo che viene lasciato da una donna e gli piglia una tale follia, non un criminale, un uomo qualsiasi, lo vediamo nella cronaca tutti i giorni, no? Non tollera di perdere il possesso di quella donna, per cui cosa fa? Uccide. Non gli viene in mente altro che uccidere. Invece una donna, se viene lasciata, magari piange, si arrabbia, lo insulta, si mette da parte, magari pensa pure al suicidio, però non pensa di uccidere. Questo vuol dire che ha sublimato la capacità di l'aggressività che c'è in ognuno di noi. Cioè, la natura ci porta a essere aggressivi, solo che bisogna imparare a sublimare. Questo è il fatto, quindi le donne hanno imparato di più nella storia a sublimare.
Vorrei arrivare a una mia idea di cui mi sono convinto molto negli ultimi anni, soprattutto nell'approfondimento del tema del populismo. A pagina 85, credo che sia chiara qui a rispondere, sì, si dice: a guardare bene nelle opinioni più o meno esibite di ciò che si chiama genericamente populismo, e che percorre l'Europa e gli Stati Uniti, si riconosce con chiarezza la polemica antifemminista per il ritorno alla sottomissione della donna, per il restauro del principio di autorità, con pesanti e vergognosi sguardi al passato fascista. Io mi sono convinto, soprattutto in realtà poi viene suggerito anche dalla figura del leader sovranista e populista, penso a Johnson, penso a Trump, penso a Bolsonaro, penso a Orban, che ci sia un po' anche un collegamento, un nesso di causa-effetto tra l'emancipazione femminile che procede inesorabilmente, può anche arretrare, può anche inciampare, ma procede inesorabilmente, poi la conquista di leadership femminili, per esempio pensa a quelle europee, no? La Merkel, la von der Leyen, la Lagarde, in qualche modo la simboleggiano, ma insomma c'è un rapporto tra questo incedere, procedere dell'emancipazione e della liberazione è una reazione frustrata del maschio bianco, diciamo così, occidentale, che tende a difendersi un po' così. E mi sono particolarmente convinto che questa sia una delle fratture principali di questa storia, no? che noi attraversiamo e che poi si espande in tutta la sua negatività, perché poi questo tipo di cultura, appunto, post-patriarcale frustrata, diventa anche antiambientale, diventa anche contro l'immigrazione. Non so se questa riflessione.
Sì, sono perfettamente d'accordo, Michele. Effettivamente, più le donne chiedono autonomia, libertà, indipendenza, partecipazione alla vita professionale, e più alcuni uomini, per carità, alcuni uomini deboli, perché per me è un segno di debolezza, di fragilità, di paura. Uomini spaventati dalla perdita dei propri privilegi, più diventano cattivi, diventano aggressivi, no? È sempre la paura, Michele, penso che sei d'accordo con me, è sempre la paura che crea la violenza, l'aggressività. Una persona serena che vince la paura, perché la paura ce l'abbiamo tutti, è anche giusto avere paura, però uno ragiona sulla paura, dice, ma insomma, questo che, perché mi fa tanta paura la libertà di una donna? Perderò dei privilegi, vabbè, ma insomma, però avrò davanti a me una persona più responsabile, più dentro la storia, dentro la società, no? E invece ci sono delle persone che di fronte alla perdita degli uomini, come ho detto, fragili, di fronte alla perdita di certi privilegi vanno completamente fuori di testa, per cui, perché poi fra l'altro ammazzano e non si rendono conto che poi vanno a finire in prigione, cioè perdono la donna, a volte uccidono anche i figli, questo purtroppo, perdono i figli, vanno a finire in prigione, che cosa, come gli viene in mente? Però evidentemente è più forte di loro, c'è una follia, entrano in una specie di vortice di pazzia per cui non riescono a far altro che reagire violentemente, e per loro a un certo punto si tratta di uccidere questa donna che si è comportata male. Questo purtroppo la cronaca è piena, lo sai, perché ogni due giorni c'è un delitto su una donna. Anche stamattina abbiamo sentito che, adesso non mi ricordo a Latina dove è successo, che una donna è stata uccisa con non so quante coltellate. È bello che lei, poveretta, aveva chiesto aiuto, questo è un altro problema, perché sì, molte di queste donne denunciano tante volte perché c'è un crescendo di violenza, allora loro denunciano, però finché non le ammazzano questi non sanno cosa fare, perché non si sa cosa fare in effetti, perché cosa fanno? Gli dicono no, non devi frequentare quella casa, però poi non controllano, per cui poi lui scappa, va lo stesso e va a ammazzarla. Questo succede purtroppo. Per cui io, tant'è vero che un po' paradossalmente, provocatoriamente, dicevo, come abbiamo tanti politici che non rischiano la vita e che ci hanno la scorta, perché non mettiamo la scorta a alcune donne poverette che magari hanno denunciato 20 volte le violenze di un uomo che si capisce chiaramente che finirà per ucciderla. Quella lì che ha fatto, non so se hai sentito, quella donna che aveva fatto testamento e si era pagata il funerale. Allucinante, perché vuol dire che lei già sapeva che lui l'avrebbe ammazzata, lo sapeva, però nessuno è riuscito a fermarlo. Questo, semmai, bisogna riflettere su come fermare questi uomini.
Devo dire che ho molto apprezzato, adesso vedremo se seguiranno dei fatti, che una delle prime cose che ha fatto Draghi è stata incontrare la commissione che si occupa di femminicidio, e mi convinco sempre più, anche con la lettura di questo libro, che esistiamo nel pieno di una enorme e drammatica questione maschile, no? In particolare in Occidente, ma forse non solo, che se non affrontiamo
dappertutto.
Se non affrontiamo, sì, esatto, tra l'altro qui vengono anche citate naturalmente anche altre vicende che riguardano altri luoghi difficili ancora di più, se vogliamo, per le donne nel mondo. E vorrei però tornare a quello che è scritto a pagina 76, citando peraltro la vicenda di Oreste che ha ucciso la madre Clitemnestra, perché si racconta un po' l'origine, no, di questa cultura patriarcale che coincide un po' con l'agricoltura, con l'arrivo dell'agricoltura che sostituisce i cacciatori, i raccoglitori, e ci ho riletto un po' le pagine di Harari, come anche un po' questa qui, nuove acquisizioni antropologiche. Effettivamente qui c'è un tema, l'umanità diventa cooperativa, e in questo sistema cooperativo la donna viene schiacciata in un ruolo in cui subisce, no, una cultura che a quel punto deve diventare stanziale, deve chiudere, deve fare la guerra per difendere i confini, deve moltiplicarsi. L'idea è un po' quella di provare a reimmaginare un altro sistema cooperativo, e probabilmente qui sta anche un po' oggi, anche un po' il successo di una rivincita della cultura femminista, che è l'unica che può mettere in campo un altro sistema cooperativo dopo millenni, in cui questo sistema cooperativo patriarca dei padri ha prodotto guerre e distruzioni e violenze.
Sì, è così, però questi cambiamenti che non avvengono in un batter d'occhio, perché sono cambiamenti molto radicali, non c'è dubbio che noi siamo in un momento di cambiamento, però avvengono con delle a volte con delle corse in avanti e poi dei ritorni indietro, no? Perché la gente ha paura. E secondo me la cosa più terribile che possa accadere è essere presi dalla paura e non essere più capaci di ragionare. E, come diceva Goya, no? Il sonno della ragione genera mostri, è così. Quando la ragione in qualche modo si addormenta, ecco che vengono fuori mostri. Anche per esempio il fatto di negare il virus. Tu sai che molta gente nega il virus, nega la malattia, oppure quelli che dicono che il mondo è piatto. Questi sono dei mostri. No, sono pericolosi perché portano a comportamenti negativi, asociali, no? Ecco. Quindi bisogna molto stare attenti. E io credo che la ragione, che poi è appunto la sublimazione, cioè il regno della ragione, sia la cosa più importante di tutte. Insomma, ragionare, riflettere, capire che l'altro non è, che uno che la pensa in modo diverso non è un nemico, non è da distruggere, ma semmai da confrontarsi. Però lo so che è molto difficile perché molta gente crede solo nella violenza. Crede che le cose si risolvono con la violenza. La violenza contro le donne, la violenza contro gli immigrati, la violenza contro i neri, la violenza contro, insomma, contro gli altri, chi la pensa in modo diverso, chi ha una religione diversa. Però questa, hai perfettamente ragione quando dici forse c'è un modo di convivere non basato sulla guerra, sulla violenza e sulla contrapposizione. Ci deve essere un modo. Adesso le donne, storicamente, non biologicamente, lo insisto perché ogni volta si ritorna su questa idea, non è che le donne sono pacifiche per ragioni biologiche, sono pacifiche perché, essendo state fuori dal potere, dalla gestione del potere, hanno sviluppato delle altre qualità, che sono appunto quelle della pace, dell'organizzazione, del controllo, della conversazione, del confronto con l'altro, della curatela, insomma tante cose che nascono fuori dalla lotta per il potere, no? Ecco, quindi ben venga. Io l'unica paura mia da appunto emancipazionista è quella di pensare che a volte entrando in un mondo invece in cui i valori sono quelli della violenza e della guerra, le donne pensano che quella sia l'emancipazione, insomma alcune donne naturalmente, e che invece di contagiare con la sublimazione, che sarebbe la cosa più importante, perché è una grande conquista politica e storica, invece magari si adeguano a quelli che sono i valori tradizionali patriarcali, nemmeno maschili, perché io non credo che l'uomo nasce così, ma patriarcali sì.
Devo dire che è davvero molto affascinante la lettura del libro, perché attraversa tutte le cose che stiamo dicendo anche in modo molto, molto leggibile. Un'ultima domanda: uno dei temi affrontati anche con molta nettezza è il tema della religione, la funzione che ha avuto, in particolare la religione prima cristiana, prima il cristianesimo, poi il cattolicesimo, ma non solo. E quindi naturalmente si dicono anche molto cose molto chiare, che peraltro sono storicamente ormai note, no? Quanto sia stata pesante il giogo dell'istituzione religiosa contro le donne. Però ecco, nel leggere queste pagine mi è un po' venuto in mente l'attuale situazione. Naturalmente si dice, arriva questo sistema monarchico in cui le donne non possono fare ancora i sacerdoti, cioè arriva fin qui. Però un po' di segnali da Papa Francesco arrivano. Volevo chiederti un'opinione su questo.
Sì, sì, penso che Papa Francesco, non a caso si è chiamato Francesco, e Francesco era uno che si opponeva alla Chiesa. Ricordiamocelo, Francesco ha fatto una guerra contro, per esempio, le crociate, perché lui diceva giustamente, si riferiva alle parole di Cristo, che poi Cristo è stato un grande rivoluzionario, E lui si riferiva alle parole di Cristo e diceva che la Chiesa era diventata un impero con le sue guerre, le sue prigioni, le sue torture, il suo odio, eccetera. Tutto questo Cristo non l'aveva mai detto. Quindi la Chiesa in qualche modo aveva tradito la parola di Cristo, questo non c'è dubbio, diventando potente, ricca e anche corrotta. e poi non so, la caccia alle streghe oppure la Santa Inquisizione, ma Cristo si rivoltava nella tomba di fronte alla Santa Inquisizione che torturava le persone per poi bruciarle vive, ma la cosa atroce quello che ha fatto la Chiesa, no? E naturalmente in questa forma della Chiesa, non di Cristo che non è mai stato misogino, ma la Chiesa nel suo potere, la prima cosa che faceva era quella di controllare il corpo delle donne, perché doveva, perché in origine, bisogna anche ricordare questo, che in origine, diciamo in un periodo pre-cristiano, anche pre-greco, le donne erano il sacro, perché appunto avevano la capacità di partorire, quindi di dare la vita, e questo era il più grande segno di potere del mondo. Poi però questo potere, appunto con i cambiamenti sociali, col passaggio dal nomadismo allo stanziamento, le cose sono cambiate, la società è diventata piramidale, a capo c'era un patriarca, un padre, che decideva che cosa doveva fare, e le figlie erano proprietà, e dovevano fare dei figli, ma doveva essere garantita la linea maschile del figlio, per cui la verginità, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque è vero che la Chiesa però ha piantato dei chiodi terribili dal punto di vista del rapporto con le donne. Per fortuna, secondo me, se la Chiesa esiste ancora, e se ha tante persone che ci credono, e perché c'è stato all'interno della Chiesa, ci sono state le mistiche, ci sono stati i personaggi come San Francesco e altri santi che hanno combattuto contro la Chiesa senza per fortuna diventare eretici, ma per poco, perché bastava poco perché venissero bruciati vivi anche loro, per riportare le parole di Cristo. E secondo me oggi il Papa, coraggiosamente, perché ha tanti nemici all'interno della Chiesa, sta facendo questo. Cioè vuole giustamente tornare alle parole di Cristo, che sono parole rivoluzionarie, veramente rivoluzionarie, che però la Chiesa le ha dimenticate. Per fortuna, almeno storicamente, abbiamo imparato a dividere la Chiesa dallo Stato. Questa è forse una delle più grandi conquiste. No, veramente, guarda, che le donne acquistano una certa libertà, una certa autonomia, solo quando la Chiesa si separa dallo Stato. La Chiesa va benissimo, per carità, non ho niente contro la Chiesa, ma non deve identificarsi con lo Stato, perché la Chiesa è assolutista e lo Stato non può essere assolutista. Lo Stato ha a che fare con tante diverse religioni, diverse credi, diverse personalità, diversi atteggiamenti, diverse filosofie.
Effettivamente non ci sarebbe stata probabilmente l'avanzamento nella liberazione delle donne se non ci fosse stata l'acquisizione dello Stato laico, per il quale peraltro molte donne si sono battute anche spendendo la loro vita. Tra i tanti libri che sono qui citati, naturalmente ce ne sono anche molti di Dacia Maraini, tra cui, a proposito di San Francesco, c'è quello sulla vita di Santa Chiara che è citato e che è interessante rileggere. Grazie davvero. Io, a proposito del limite dei 2 anni sulla vita delle bambine, mi ha un po' messo ansia, perché la mia bimba manca 2 mesi perché compie 2 anni, ma diciamo ci batteremo perché...
No, spesso non è in famiglia, è perché proprio addirittura nell'asilo, lei lo prova, che nell'asilo già si comincia a dire che le donne devono essere in un modo, le bambine in un modo, i maschi in un altro. Quindi se però in famiglia voi fate capire che tutte queste differenziazioni sono differenziazioni culturali e storiche, e già la bambina, secondo me, crescerà con una coscienza più salda. E questo
ho letto che uno dei temi è proprio i libri di testo dei bambini, anche nelle scuole, in cui la figura, anche proprio le figure, le immagini delle bambine e dei bambini sono già differenziate per ruolo sociale.
Spero che
ci sia un lavoro anche in questo senso. Io peraltro sono molto grato a Maria Elisa Serone, Anna Paolini, che sono le femministe della squadra. Come puoi immaginare, questo appuntamento, appunto arrivato al numero 50, si può fare solo perché ci sono donne dietro, sia alla regia sia
che
mi aiutano anche, diciamo, a leggere i libri giusti. Grazie davvero, è stata gentilissima.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie.